Dio ha messo la felicità dappertutto e ovunque. Abbiamo solo bisogno di cambiare il modo di guardare le cose.
Capital in the World.
Capisci, l'essenza dello spirito dell'uomo sta nelle nuove esperienze.
Il mondo gira su Radio Capital.
Fai sentire Ciccio, prova.
Prova.
Ci farà ammalare tutti, ci ucciderà tutti. L'untore è tornato. Ciao, bentornato.
Buongiorno.
Gianni. Buongiorno. Oggi facciamo un viaggione. Il viaggio dei viaggi. Forse siamo un po' pretenziosi a dire la verità, ma volevamo fare il viaggio di Ulisse e ripercorrere l'Odissea oggi. Lo facciamo perché due spunti interessanti stanno arrivando dal mondo. Intanto l'Huffington Post, quello delle classifiche, ha lanciato un hashtag, cioè un grande quesito collettivo. Chi è l'Ulisse moderno? Cioè proprio nome e cognome. Secondo me l'Ulisse, un Ulisse che io ho riconosciuto come tale, era Terzani, ma adesso Terzani non c'è più. Tra i viventi, tra i contemporanei, chi potremmo chiamare Ulisse? E questo è un primo quesito. E poi c'è un viaggio bellissimo che ha fatto un fotografo proprio ripercorrendo le 12 tappe nel Mediterraneo che fece Ulisse, e quindi volevamo ripercorrere quella cosa lì. Però prima di iniziare la puntata ci siamo guardati in faccia io e Gianni e abbiamo detto: ma l'Odissea ce la ricordiamo, la sappiamo?
E lì
per sommi capi. Allora, se volete, aiutateci. Se c'è un ascoltatore, un'ascoltatrice che vuole cimentarsi con un racconto molto semplice, un minuto e mezzo alla radio, e correggere un po' quello che ricordiamo noi, siete benvenuti. Allora, io ricordo che Ulisse, Penelope e Telemaco, il loro figlio, vivevano felici ad Itaca.
Potevi iniziare con C'era una volta.
C'era allora. Una volta. Improvvisamente scoppia la guerra di Troia e Ulisse parte per andare a combattere. E non torna. Telemaco si preoccupa, il figlio dice: perché non torna? Lo vado a cercare. E si perde pure Telemaco. Non torna più nemmeno lui, quindi torna Ulisse ad Itaca e dice: dov'è Telemaco? Va a cercare Telemaco. E da lì comincia questo vagare, la maga Circe, le sirene,
il ciclope,
insomma un sacco di disavventure che ritardano il ritorno di Ulisse ad Itaca, che nel frattempo è stata occupata dai proci.
I nobili di Itaca, 119 nobili.
Penelope non vuole cedere, continua a tessere la sua tela, la fa di giorno, la disfa di notte in attesa di Ulisse. Ulisse torna come mendicante, nessuno lo riconosce soltanto il fido cane bianco Argo. Io lo ricordo bianco, chissà sarà bianco. E lo riconosce, poi con una serie di test, diciamo, di esami,
tipo tendere l'arco di Ulisse.
Insomma, Penelope si convince che quello è davvero Ulisse e lui sconfigge i proci e vissero felici e contenti. Chiedo scusa, veramente.
Prima di tutto Omero.
Mi vergogno tanto, però se voi potete fare di meglio, e sicuramente sì, siete benvenuti. 3886 70 80 90, direct@capital.it. Tra poco cominciamo a fare quel viaggio bellissimo, perché lo ha fatto un fotografo e lo ha fatto in un modo molto speciale. Tra poco ce lo racconta lui.
Radio Capital.
Grazie per i vostri messaggi al 3886 70 80 90. C'è chi scrive: io la saprei raccontare meglio l'Odissea, ma io non ne ho dubbi, però la dovete raccontare, cioè ce la dovete scrivere, perché dichiarare l'intento non basta. E comunque è vero che Telemaco parte per andare a cercare il padre, eh? Chi è che vi ha detto di no? Cioè, portate le fonti. Al telefono c'è un bravissimo fotografo, un fotoreporter di fama internazionale che ha vinto 4 volte il premio World Press Photos, giusto per dirne una, che è Stefano De Luigi. Ciao Stefano, buongiorno.
Ciao, buongiorno.
È vero che Telemaco va a cercare Ulisse a un certo punto o no?
Ma sembra proprio di sì.
E tu adesso la ricordo così?
Sì, me la ricordo così.
Senti, tu hai fatto questo viaggio bellissimo, no? Deciso di rifare il viaggio di Ulisse, unire passato e presente, vecchio e nuovo, tra miti, leggende. Sei stato via mare, via terra, 12 tappe attraverso il Mediterraneo. Certo, lui l'ha fatto in più anni, in molti anni, tu ci hai messo invece soltanto 2 mesi, anche se sono stati 2 mesi molto intensi. Ma perché hai voluto fare quel viaggio, proprio quello?
Ho voluto fare quel viaggio per 2 motivi principali, diciamo. Il primo è che avevo come impressa nella memoria, nel mio disco duro, tutti questi racconti che mia madre mi leggeva da bambino sui personaggi della mitologia greca, e quindi Ulisse, insomma, troneggiava e primeggiava, era un gigante, no? E quindi da sempre ho immaginato poter fare un viaggio sulle sue tracce. E l'altro motivo che è più recente, se vuoi, è un motivo più professionale. Mi andava molto di mettermi alla prova, di fare così un pezzo di strada con questi nuovi smartphone che stanno veramente cambiando il linguaggio fotografico. La fotografia è il mio linguaggio e quindi mi premeva potermi cimentare in una cosa del genere e mi è sembrato proprio così, come una bella scintilla.
Sì, esatto. Perché non è un mezzo usuale per te l'iPhone, tu utilizzi macchine fotografiche decisamente migliori.
Assolutamente.
E invece questo viaggio l'hai fatto così. Senti, a partire dai tuoi scatti, che tra l'altro saranno in mostra, so che stai attaccando le foto adesso alle officine fotografiche perché da domani fino al 27 febbraio si potranno vedere. Allora, a partire da queste foto, da alcune foto che adesso pubblichiamo anche sul nostro Facebook e che io cercherò di descrivere, ci fai fare qualche tappa con te? Ad esempio, c'è una foto che io vedo bellissima, verde, un po' verde, sfocata, come se ci fosse nebbia in un campo all'orizzonte delle case, e in primo piano un vecchietto ricurvo con un cappello in testa, il tempo è decisamente brutto e ha in mano un megafono e un ombrello. Chi è quel vecchio? Dove siamo qui?
Ecco, questo personaggio che è un po' misterioso è il decano delle guide del vulcano Solfatara a Napoli, vicino a Napoli, ed è appunto un signore molto gentile, molto carino, che da un numero imprecisato di anni accompagna i turisti in visita sul terreno del vulcano. Ora, questo vulcano, questo luogo, era identificato come l'entrata del regno dei morti nella descrizione in questa tappa che io descrivo, una di queste 12 tappe del viaggio di Ulisse.
Sì, poi ce n'è un'altra che io ho cercato di mettere a fuoco fino a quando ho capito che in realtà il senso della foto è che fosse sfocata, e c'è un dromedario in primo piano in un paesaggio solo di pietra e di deserto.
Sì, e questa è la terza tappa, è la tappa dell'isola dei mangiatori di loto, ed è l'isola di Gerba, in Tunisia, e il fatto che sia sfogato non è casuale ma è volontario, perché per me, appunto, con il mio linguaggio fotografico ho voluto in qualche modo sottolineare questo stato mentale un po' alterato dovuto ai fiori di loto, no? Che nell'Odissea vengono appunto citati come un momento di estraniamento dei compagni di Ulisse quando sbarcano in questo luogo un po' misterioso dopo aver fatto naufragio e si imbattono in questi abitanti dell'isola che mangiavano loto e offrono loro dei fiori di loto da mangiare.
Esatto. Senti, brevemente, che siamo in chiusura, Stefano. Sì. Poi l'ultima, forse la conclusiva del viaggio, potrebbe essere quella nel porto di Itaca, la statua,
esatto,
di Ulisse.
Tenendo presente che Itaca appunto è il pretesto per poter poi viaggiare, no? È la scusa, diciamo, però si arriva finalmente alla fine dell'Odissea come Ulisse, come tutti gli Ulissi, riusciamo ad arrivare ad Itaca, che è un'isola anche oggi non facilmente raggiungibile, e c'è questo incontro, insomma, con la statua di Ulisse nel porto della marina, insomma, della capitale dell'isola, che ci accoglie e così in qualche modo ci rassicura sul fatto che siamo arrivati di nuovo a casa.
Siamo tornati a casa. Grazie per le tue foto, anche per averci dato il permesso di pubblicarle sulla pagina Facebook Capital in the World. Date un'occhiata, ci sono anche queste due che abbiamo descritto, e poi se le volete vedere tutte fino al 27 febbraio a Roma presso le officine fotografiche. Grazie Stefano De Luigi, buoni
grazie
viaggi futuri.
Grazie a voi.
Ciao.
A voi.
Capital in the World.
12:26 minuti, grazie per i vostri ricordi e le vostre nozioni che uniamo alle nostre.
E le correzioni.
Il
nostro,
no,
racconto.
Allora, cerchiamo di fare un po' di chiarezza. Il viaggio di Telemaco alla ricerca di Ulisse è l'apertura dell'Odissea nei libri 1 e 4 e si chiama Telemachia. Telemaco poi, fallendo, ritornerà ad Itaca e riconoscerà Ulisse dopo il cane Argo, ma anche la nutrice l'aveva riconosciuto grazie a una cicatrice. Io ho fatto tornare Ulisse due volte.
Due volte, ma invece no. Torna una volta sola.
Torna una volta sola, cioè cioè Telemaco va a cercare il padre.
Sì, va
a
Pilo a Sparta perché va da Nestore, da Menelao, perché anche loro avevano fatto la guerra di Troia per cercare informazioni su Ulisse, ma non le trova.
Che bello però l'Odissea, fare il viaggio dell'Odissea come ha fatto Stefano De Luigi che abbiamo sentito prima. Ma voi siete mai stati ad Itaca, che pure esiste, non è neanche tanto distante da noi? È stata una sorpresa o è stata una delusione? Allora scriveteci 3886 7080 90 diretta at capital.it e tra poco ci andiamo insieme ad Itaca.
Radio Capital. Radio
Capital. Capital in the world.
Saluto Sandra che ha mandato una mail, dice: sono seriamente allibita. Mi capita spesso di pensare a una canzone e prima che finisca lo stacco della pubblicità, cosa fate voi? Track, la fate partire, come in questo caso. Ascoltatori e radio così in sintonia è una cosa magica. Grazie Sandra. Itaca, Itaca è il sogno di tanti. C'è chi c'è stato, chi invece non l'ho ancora fatto, ma c'è un ascoltatore che scrive: andare ad Itaca è il mio sogno. In realtà ci sono andato e tornato in modo figurato mille volte. Itaca è la casa e il terrore dell'ignoto. Claudio Visentin, Scuola del Viaggio, buongiorno.
Eccomi qua a dare qualche delusione, perché andare a Itaca non è poi così difficile, diciamo, però almeno spieghiamo come si fa.
Qualcuno allora dice che bisogna per forza arrivarci da Cefalonia.
Bisogna andare da Cefalonia, dove peraltro arriva tranquillamente un volo a Ryanair, questo per dire come oggi neanche i posti più leggendari siano veramente nascosti. Poi da lì si prende un piccolo traghetto che porta insieme automobili, camion, provviste e qualche turista, e si arriva appunto a Itaca. Il momento veramente toccante, quello per cui vale la pena, è quando vedi Itaca dal mare, arrivandoci dal mare, perché lì ti dimentichi che sei su un traghetto un po' arrugginito, veramente prosaico, e invece hai proprio la sensazione di essere un Ulisside che torna con la sua nave di legno. Ed è quel momento lì, Itaca è quel momento lì. Poi dopo lo sbarco cominciano invece una piccola serie di delusioni, e quindi i nostri ascoltatori lo sappiano, insomma, che Itaca, sai com'è Doris nel Mediterraneo, questi luoghi vivono nella letteratura, nella storia, ma di geografia ne hanno pochissima, è un'isola piccolina con 3.000 abitanti, e quindi non bisogna pensare chissà che.
Sì, è un'isola del Mar Ionio, isole Ionie, ma che cos'è che, da dove nasce la delusione? Dalla troppa aspettativa forse?
Forse sì, inevitabilmente, è cresciuta veramente così tanto nel mito e nella leggenda, poi tu scendi, c'è questa cittadina graziosa che è questa piccola capitale di Itaca, va lì con c'è qualche bella casa veneziana, per amor di Dio, poi si percorre questa stradina che corre al centro dell'isola ed è una graziosa isola greca. Io l'ho vista un po' fuori stagione, quindi penso che in agosto ci sia molta più animazione. Tieni conto che i luoghi di Ulisse non ci sono nemmeno, non ne siamo sicuri, c'è qualche scavo archeologico, però non c'è un posto che sia la reggia di Ulisse col suo retto in legno di ulivo. Quelle tre isole lì però nel loro insieme sono una bella esperienza. C'è Cefalonia, che è legata a noi da tanta storia anche tragica, c'è Itaca e sotto c'è Zacinto, ovviamente, che sarà valsa ai nostri ascoltatori qualche insufficienza sul foscolo durante gli studi liceali. Ti posso raccontare un secondo invece una cosa divertente, che cosa si fa, come sono finito lì? Io ci sono finito perché ho accettato questa improbabile idea di condividere la vita di un artista greco, di un grande artista contemporaneo greco, Dimitris Gazliatos, e così ho passato qualche giorno a casa di questo artista, dividendo con lui ogni momento della vita per capire la sua arte. Ed è stata un'esperienza veramente stravagante. Ti dirò soltanto che non si era mai ripreso dalla morte del suo cane e aveva in cortile un obelisco egizio altissimo che ricordava Pacco, il suo indimenticato cane.
Quindi, cosa romantica. Sì. Quindi a Cefalonia è andata meglio, perché lì eri quando hai incontrato questo.
Cefalonia è la capitale di quel mondo, una grande isola. Poi sia Zacinto che Itaca sono due digressioni, sono due fuorirotto. Il centro di quel mondo, Argostoli, è una grande città, la capitale di Cefalonia. Quindi insomma il centro è Cefalonia. Si va molto facilmente, poi si va a Itaca. Andateci per vederla sorgere dal mare da lontano con questa nebbia che fa il Mar Ionio.
Questa è la cosa più interessante. Tu sei più Ulisse o sei più Omero? Cioè sei più da viaggio reale o da viaggio fantasioso e ti piace raccontare le avventure degli altri?
Ma io sono sono mille volte ovviamente Omero, come credo sia anche tu, a parte il fatto che sei una donna, dico naturalmente, però devo dire che stamattina mi pensavo così, siccome scrivo tutte queste storie di viaggio in questo piccolo antro che è il mio studio, sono un po' più polifemo, mi sa, anche così sono anche un po' più quella cosa lì.
Ma ci aiuti a trovare l'Ulisse moderno? Ancora gli ascoltatori non si sono sbilanciati, qual è l'Ulisse di adesso? Magari c'è un grande personaggio vivente che potremmo chiamare Ulisse.
Ma sai che ci stavo pensando da diversi giorni, no? Ed è la prima volta che non mi viene una risposta così subito, immediatamente. Allora ho pensato, perché sono un tipo pensoso, ho pensato perché non mi viene una risposta immediatamente, e sono arrivato a questa conclusione, che in fondo oggi siamo veramente tutti un po' Ulisse. Cioè, qual è il nostro grande problema? Esplorare un mondo vasto che si estende intorno a noi, come appunto Ulisse, e proteggere un posto piccolo, caro, al quale tornare. E questo però lo facciamo davvero tutti oggi. Se ti guardi in giro lì, hai un Ulisse a portata di mano.
Sì, effettivamente ce l'ho. Tra poco lo presento. Ce l'ho. Non posso fare il nome, gli ascoltatori lo conoscono, ma tra poco lo presentiamo. Grazie.
Perfetto.
Claudio Visentin, grazie per questo
buona
viaggio.
Giornata,
un abbraccio. Ciao.
Capital in the World.
Signore, signori, sono lieta di presentarvi quello che abbiamo decretato essere il nostro Ulisse contemporaneo. Mario De Santis.
Buongiorno. Ancora tu, qualcuno starà
ancora
dicendo.
Tu.
Buongiorno,
no, aspetto
Doris.
La nuova, non lo voglio fare più questo programma, però riferito a Capital in the World.
Esatto, Capital in the World. Buongiorno. Sì, il mio vagabondaggio tra Roma e Milano un po' mi mette nelle condizioni non tanto di un Ulisse quanto di un vagabondo.
Ma no, ma non solo, perché l'Ulisse deve avere una buona dose di inquietudine dentro,
sì.
La curiosità per il mondo, che non è una curiosità risolta, serena, ma deve essere anche un po' di
certo.
Fervore, di febbre.
È quello, del resto non è tanto l'Ulisse moderno, che Ulisse stesso, quello antico, era già moderno. Il simbolo è stato, insomma, identificato forse nel momento in cui lui si fa legare al palo senza la cera nelle orecchie, come ha fatto mettere i suoi marinai, quindi già è anche uno elitario. Dice, voi non potete capire, io ascolto, però si fa legare, quindi la forza della natura.
Per sentire il canto delle sirene.
Esattamente, che sarebbe il mito, le sirene, la natura che lo assorbirebbe.
Si fa legare perché non vuole cedere alla tentazione.
No, lui vuole conoscere, lui vuole sapere perché, vuole sapere che effetto fa. Ti faccio un paragone: quando Freud prova la cocaina su se stesso per capire che effetto fa anche al mondo dell'inconscio suo, fa come Ulisse, cioè fa una cosa per conoscere, si immerge nella natura, ma usa un trucco da furbo perché è intelligente.
Per non sprofondare.
Per non essere assorbito dalla natura, e quindi questo è Ulisse, cioè conoscere, sapere la forza del nero, ma rimanere ancorato al bianco.
Dove ti sei fatto legare? Tu. Va bene, questa
dire.
Ed altre risposte. No, abbiamo preparato un elenco degli Ulisse, dell'Ulisse contemporaneo, cioè dei potenziali. E molti ascoltatori ci stanno scrivendo: uno sta vincendo su tutti, so che non sei d'accordo. Tra poco cerchiamo insieme a Mario De Santis l'Ulisse di oggi.
Capital in the World.
Mario De Santis,
sì.
L'Ulisse scelto da Capital in the World, l'Ulisse moderno. Allora, gli ascoltatori hanno scritto, hanno fatto la loro lista. Dunque, Ulisse moderno potrebbe essere Messner, Edi da Belluno. Ulisse moderno potrebbe essere Alberto Angela, lo scrivono
Beh,
in tanti.
Facile, perché fa Ulisse, TV.
Ilario da Torino, ma in testa al momento questi tre nomi sono usciti. Soldini,
sì.
È il moderno Ulisse, coraggioso quando va per mare, altro nelle situazioni difficili, solitario quanto basta, leale quando deve salvare i compagni, ricordiamo la skipper francese, e questo ce lo scrive Augusto.
No, sono imparzialmente d'accordo, perché sicuramente lo è per certi aspetti, per la nave, la barba, il coraggio, eccetera, però siccome Ulisse si muove per conoscenza, cioè vuole andare a capire come è fatto questo mondo che sta fuori da Itaca e affronta anche l'ignoto, direi che se dovessi pensare a un Ulisse moderno nostro che va a conoscere qualcosa di ignoto, io direi gli inviati di guerra, e specialmente quelli che si sono messi in situazioni complicate e difficili, avventurose, ma non per l'avventura ma anche per la conoscenza. E allora, che so, Lorenzo Cremonesi del Corriere, vedere il nostro Daniele Mastrogiacomo, Domenico Quirico della Stampa, nostro dico di Repubblica, ma insomma loro sono esempi di Ulisse moderno, anche se io invece proprio pensando all'avventura vera, l'ignoto, sai chi penso sia l'Ulisse moderno?
Chi?
Sia ognuno dei milioni di migranti che parte da lontanissimo, attraversa deserti, guerre,
il vero ignoto,
il mare, eccetera. Due piccoli libretti che raccontano due odissee moderne. Uno è Nel mare ci sono i coccodrilli, non ci sono i coccodrilli, non mi ricordo se c'è il nonno, ma insomma, di Fabio Geda, che racconta di questi due ragazzi afghani che partono dall'Afghanistan e ci mettono 7 anni per arrivare in Italia. E poi c'è il libro di Giuseppe Catozzella, Non dirmi che hai paura, che racconta la storia di Samia, di questa ragazza purtroppo tragica perché finisce nel mare mediterraneo con la morte, ma insomma anche lei fa la stessa cosa, ci mette mesi se non anni per attraversare e arrivare a cose che non sapeva, cioè l'ignoto.
È vero.
Quello è Ulisse.
Hai fatto bene a ricordare questa categoria di Ulissi, e io volevo ricordare a proposito di inviati di guerra, persone che insomma vanno ad esplorare un ignoto estremamente pericoloso per i nostri occhi, ed è Amedeo Ricucci, il giornalista della RAI, che è stato anche sequestrato in Siria insieme ad altri 3 giornalisti nel 2013, che racconta la Siria con un amore, una passione, sempre anche su Facebook, lo segue, lo voglio salutare da qui, visto che è stato nostro ospite prima e anche dopo il rapimento, e la Siria l'ha sempre raccontata con grande passione, rischiando del suo per raccontarci come stanno le cose. Mario, grazie.
Prego,
non
cara.
Ce l'ho l'attestato di Ulisse, però
grazie.
Nel cuore
detto da te.
Sei. E poi ti salutano tanto gli ascoltatori,
bene,
hanno detto di tornare qua.
Bene,
in questo programma aspetta a te.
Ci torno. Ciao Calypso.
Grazie. Radio Capital. Radio Capital. Saluto Irene che scrive: Walter Bonatti, dopo aver scalato le più alte vette, ha esplorato il mondo lasciandoci reportage di avventure con esseri umani e non. Potrebbe essere l'Ulisse moderno, anche lui. Paolo, Ulisse moderno è chi come me apre partita IVA in questo periodo. In bocca al lupo. È vero. Chiudiamo con una chicca.
Sì, Anna ci segnala una bellissima poesia di Cavafis, il poeta greco, che dice: quando partirai diretto ad Itaca, che il tuo viaggio sia lungo, ricco di avventure e di conoscenza.
Chi era?
Cavafis, l'avevo detto però.
Saluto e ringrazio Massimo Voci che per tutto il tempo ci ha accompagnato con questo sirtaki che poi aumenta, perché la Grecia è tanta Itaca, tanta odissea, insomma. Grazie Massimo, grazie Gianni Faluomo, grazie per essere venuto nonostante la tua febbre.
L'agonia.
Ci avrai attaccato a tutti, ovviamente domani non ci sentirete, e ci risentiamo invece, speriamo, domani. Tra poco Fabio e Giancarlo, ciao a tutti. Capital in the world. Anche in podcast su iTunes e su capital.it.